The Love Show, il podcast per chi vuole sperimentare continuamente con nuove idee.
Bentornati amici e amiche di The Love Show, una nuova puntata finalmente, mi mancava. Stavolta un altro ospite, un caro amico, sono contento che sia riuscito a fare, diciamo, essere con me oggi, per Andrea Magaracci. Pier.
Ciao a tutti.
Maga, grande,
come stai? Bene, tu?
Sei a Roma, vero?
Certo.
Collegato direttamente da Roma, meraviglioso. Beh, senti, devo fare una piccola presentazione, chiaramente, per chi non ti conosce, e quindi posso dire che sei un mio concittadino, nel senso di città, cioè sei anche tu di Pordenone, e abbiamo cominciato facendo il percorso, lo stesso percorso, no? Tu eri un anno prima di me al SID di Gorizia, poi anche alla LUIS, insomma, e poi hai fatto diverse esperienze, sempre nell'ambito delle relazioni internazionali, in ambasciate, e una di queste esperienze, che è quella, diciamo, di Pechino, hai vissuto 3 mesi a Pechino e hai lavorato all'ambasciata italiana a Pechino, e l'esperienza che ci interessa è quella di cui ci parlerai oggi. E poi oggi, in questo periodo stai facendo un'altra esperienza in un'agenzia delle Nazioni Unite. Però eccoci, il senso della puntata di oggi era sfruttare la tua esperienza per raccontare ai nostri amici e amiche una cosa che secondo me è molto interessante, cioè la Cina di oggi. La Cina è un paese che tutti sanno, a meno che non vivono sotto una pietra, no? È un paese in enorme espansione, un paese sia dal punto di vista economico che dal punto di vista geopolitico, insomma, quindi è un grande tema. Pensavo oggi, infatti, di parlare con te su due versanti diversi, diciamo. Da una parte la tua esperienza diretta in Cina, cosa hai fatto lì e la tua, diciamo, vita lì, quindi se ci puoi raccontare un po' della vita, eccetera, e poi ci racconti un po', visto che anche fa parte della tua expertise, ci racconti un po' della geopolitica, diciamo, coinvolta in queste questioni, quindi che cosa sta facendo la Cina, eccetera, eccetera. Quindi partirei da questo. Che cosa hai fatto in questa esperienza?
Allora, sarà dura raccontare tutto in pochissimi minuti. Comunque ti ringrazio per questa occasione, è bellissimo comunque parlare con te. Sei un bravissimo presentatore.
Grazie, ti ringrazio.
Questa forma istituzionale per due ragazzi che spesso si incontravano a Roma, dovevano berci la birra al bar, è una cosa un po' complicata, però cominciamo a raccontare in maniera
seria.
Ci proviamo. E allora, la mia esperienza in Cina ovviamente si inserisce nella cornice del progetto Meiji Krui, che è quello che hai partecipato anche tu. E io in particolare ero all'ufficio economico dell'ambasciata d'Italia a Pechino. Esattamente come ieri, un anno fa, io arrivavo in Cina e il 2 maggio avrei cominciato l'intenso periodo di tirocinio appunto presso l'ambasciata. E argomenti, diciamo, erano tutti argomenti che stanno un po' venendo fuori adesso. Io in particolare mi occupavo un po' ovviamente di collaborare e assistere ovviamente dei supervisor all'assistenza delle imprese italiane in Cina e tutte quelle che potevano essere delle problematiche relative. E in particolare c'erano numerose questioni sulla difesa dei diritti di proprietà intellettuale.
Certo che
è una grande tematica, appunto.
Sì.
Dopodiché una tematica che era, diciamo, molto importante, a mio parere, era la questione dei dazi, e quindi i dazi tra Stati Uniti e Cina, che io in particolare ho seguito molto, e che tante volte, diciamo, quello che arrivava in Italia era un po' la notizia a metà, nel senso che ovviamente le informazioni, per quello che sono, andrebbero riprese direttamente nei siti, quelli specifici cinesi delle loro istituzioni, dove appunto ci sono dei giornalisti che intervistano e poi ci sono i vari sottosegretari e portavoci che rispondono a determinate questioni. Quella appunto commerciali era una si inseriva in una cornice che era quella di chi avrà il primato tecnologico nei prossimi anni, in realtà. E ovviamente imporre dei dazi per dei mercati che avrebbero influito veramente di poco non era la questione principale, era più un messaggio politico, se vogliamo, e quello andrebbe sottolineato. E tutto l'aspetto poi relativo all'intelligenza artificiale era importante, perché appunto, come ti dicevo, è solo la punta dell'iceberg la questione dei dazi commerciali, quando in realtà chi avrà il primato tecnologico, chi sarà, diciamo, più all'avanguardia, ad esempio nel 2050, è il vero interrogativo, dal momento che comunque ci troviamo di fronte a una Cina, secondo me, che sta vivendo il loro... diciamo un loro rinascimento da un lato, nel senso che è una Cina che ha un presidente che è Xi Jinping, che non è un presidente qualunque, è un po', se vogliamo, come gli anni d'oro, possiamo paragonarlo a, metti, Franklin Delano Roosevelt per gli Stati Uniti. Ovviamente è un paragone azzardato.
Sì, fatte le giuste differenze, insomma,
Esatto,
chiaramente.
però è un'epoca, diciamo, che per loro è un'epoca di prosperità. In quel senso,
Di
ovviamente.
crescita, di
Crescita,
espansione, di...
esatto. E come diceva lui, appunto, nei suoi obiettivi, diciamo, uno dei suoi obiettivi è nel 2025 di raggiungere una classe media in Cina, la tipica classe borghese, che conti 250 milioni di persone, e nel 2049 ha detto durante, appunto, il congresso del Partito Comunista che c'è stato appunto l'anno scorso, e che sarà importante nel 2049 vedere dove la Cina è arrivata, perché secondo appunto il presidente la Cina sarà un grande paese appunto nel 2049, anno del centenario della rivoluzione cinese.
Quindi sarà una data da tenere d'occhio. Però ecco, volevo fare una piccola postilla su questo, poi andiamo avanti, visto che non abbiamo troppo tempo. Però ecco, non è esattamente questa tendenza della Cina un tentativo di copiare gli Stati Uniti, no? La creazione della classe media è molto poco comunista come obiettivo, no? Sembra proprio la Cina che vuole non solo copiare, ma chiaramente superare gli Stati Uniti.
Beh, io credo ovviamente che non si possa più parlare di comunismo inteso
Nel senso
come
tradizionale.
esatto, nel senso tradizionale. Il fatto è che comunque loro hanno un'economia che è molto capitalistica, per certi versi è un'economia chiusa, molti più versi di quelli che noi immaginiamo, a parer mio, e quello che è interessante è che nell'approccio politico c'è ancora del comunismo. Ma nell'approccio economico forse oggi dovremmo immaginare una Cina, ovviamente essendo appunto dal punto di vista politico un autoritarismo, bisogna immaginare la Cina come un altro modello. Ecco, la Cina vuole essere questo. E questo fa parte anche, sì, è conforme, diciamo, a quello che è la loro idea, appunto, e tutto quel discorso che gira attorno al soft power. Che loro appunto sono una nazione che è cresciuta come modello, e si potrebbe casomai un domani parlare di modello cinese, come una volta poteva essere modello americano, modello sovietico. Loro vogliono parlare di modello cinese, non vogliono essere paragonati a nessuno.
Sì,
Ovviamente
però nei fatti che cosa stanno facendo?
questo modello ovviamente cerca di prendere gli aspetti migliori, quelli che tra virgolette ti garantiscono una stabilità politica e ti garantiscono la crescita economica. E loro hanno trovato la loro ricetta che in un certo senso prende dei pezzi, è un puzzle composto di pezzi provenienti da continenti anche diversi, e cercano di riproporre questo nuovo modello.
Sì, è fantastico, però visto che tu hai vissuto lì per 3 mesi, che cosa ci racconti a Pechino, no? E anche, hai fatto anche altre trasverse, no? Trasferte, scusate, anche fuori da Pechino. Quindi com'è la vita quotidiana? Qual è lo stile di vita dei cinesi per quanto tu hai visto? Qual è la situazione dell'inquinamento? Qual è la situazione del costo della vita? Se riesci velocemente a raccontarci un po' di questo.
Allora, è una grande città, è una metropoli, e pertanto non credo che ci siano delle differenze troppo accentuate, se non proprio magari nel modo di vivere che però viene, diciamo, a galla più se uno va ad analizzare quelli che sono degli aspetti più rurali. L'inquinamento, io sono stato fortunato personalmente, in quel periodo ho indossato la mascherina solo 3 giorni, però l'inquinamento ovviamente è un problema che esiste. E tuttavia devo dire anche che ci sono delle politiche green, se vogliamo, che sono state adottate, tanto che appunto a Pechino i motorini non girano più i motorini a benzina, ma sono tutti i motorini elettrici e loro
Certo.
fanno grande uso di motorini, eccetera. E tuk-tuk e altri veicoli strani,
Elettrici. Tutti
esatto,
elettrici.
tutto elettrico,
Però
e questa cosa mi ha
le auto
colpito molto.
ancora.
Le auto, tante.
È ancora motore però, motore scoppio.
No, ho visto tante auto elettriche io. Cioè, c'è
Però
proprio una
sì.
conversione verso il green che è stata repentina, diciamo. Molto interessante comunque è vedere che in una grande città ci sia sempre un'inclinazione al consumismo. E la tecnologia è un po' più avanzata della nostra, cioè tutto col cellulare. Non che qui in Italia non si faccia o non
Però
si può
molto di più.
fare, ma viene molto più utilizzato, cioè ad esempio con una semplice applicazione del telefono, col famoso WeChat, uno
WeChat che
puoi
è
pagare le
l'applicazione che sì. Comprendo
tasse, prendere la metro, fare tantissime altre cose.
tutto, no? È una specie di social media e piattaforma che comprende un sacco di servizi, giusto?
Hai un tuo portafoglio e alcuni servizi li puoi pagare direttamente tramite un SMS e questo ovviamente velocizza tutto, cioè rende proprio Pechino una città dinamica. Lo è come lo è Shanghai e come lo sono
Sì,
un'altra
e
parte della Cina, cioè.
se ci pensi, questo mi viene in mente pensando all'India, che ha un grosso problema di economia nera, economia sommersa, eccetera. Utilizzando questi sistemi, tagli via completamente la possibilità di fare nero. Come fai a fare nero se devi passare attraverso l'applicazione?
Esatto. Poi un altro paradosso, ad esempio, ed è una cosa molto interessante, è che ovviamente loro sono tanti e tutti, perlomeno nel loro concetto, nella loro filosofia, tutti devono lavorare. Allora io ho visto anche dei lavori più assurdi. Ho visto, ad esempio,
Chiaro.
quello che per mestiere stava ai tornelli, prendeva il biglietto e lo
Ah, te lo infilava lui, il tuo biglietto.
infilava. Esatto. Lui faceva quello tutto il giorno, un lavoro meccanico.
Ok, chiaro.
Ci sono anche queste realtà, poi c'era quello che prendeva i volantini e li distribuiva in metro, quelli che in metro per buttarti dentro, che arrivavano proprio quelli per buttarti dentro in metro.
Per evitare che
Per ogni
rimanessi.
porta della metro ti spingevano dentro.
Quindi, insomma, il tentativo di far partecipare tutti nell'economia, insomma, nonostante
Esatto.
siano partendo magari da dei lavori molto meccanici o molto ripetitivi.
Esatto. E questo è un aspetto magari che diciamo, in un certo senso forse loro hanno cioè tutta poi una macro tematica che è quella sui diritti del lavoro, eccetera. Per quante ore lavorano in Cina? Sicuramente si può dire che sono efficienti. Sicuramente ho visto un marciapiede che costeggiava appunto una zona che frequentavo spesso, è stato costruito 250 metri di marciapiede, è stato costruito in una settimana.
Sì, infatti, cose che ormai in Europa siamo disabituati a vedere ed è molto ormai diventato un cliché, no? Questa cosa che
Esatto.
in Cina gli edifici, no, crescono come funghi proprio perché c'è questa grande velocità economica, questa grande espansione economica e tutti partecipano, no? A questo
Sì.
sforzo in maniera dinamica. Questa è
Collettiva.
l'impressione collettiva, sì. Questa è l'impressione che si ha anche da fuori. Però ecco. Visto che possiamo chiudere, ecco, se vogliamo, con l'ultimo blocco di quello che volevamo parlare oggi, cioè questioni un po' più geopolitiche, perché sentiamo tanto anche nei media italiani, per quanto facciano un lavoro a mio avviso molto povero, ma sentiamo molto parlare di appunto espansione cinese, la via della seta, la geopolitica cinese, eccetera. Quali sono secondo te le sfide più interessanti, i concetti più interessanti? Se tu avessi, come hai adesso, pochi minuti per descrivere questa situazione, cosa diresti?
Ecco, la Via della Seta ovviamente è l'argomento molto interessante di cui magari ne parleremo durante la prossima puntata, però è un concetto che ancora deve essere ben definito, a mio parere. Tutti parlano di questo progetto infrastrutturale. Certo, è vero, è un progetto infrastrutturale commerciale, ma chi mi dice che non ci sia niente di politico in mezzo? Perché ovviamente si parla spesso di settori industriali che sono strategici per noi. E quello che è molto interessante è che comunque loro hanno trovato un modo, hanno trovato lo storytelling dietro, è la via della seta. Vanno a ripercorrere quello che era, diciamo, una sorta di percorso che appunto aveva la famosa storia di Marco Polo, la via della seta, eccetera. Loro lo ripercorrono, se vogliamo, in chiave 2.0 o 4.0, se vogliamo. E appunto questi sei corridoi terrestri e queste, diciamo, rotte marittime che portano e cercano di collegare il continente eurasiatico, sì, il continente asiatico appunto all'Europa, potrebbe essere una chiave di volta per lo sviluppo, secondo me, soprattutto dei paesi, che si trovano nel mezzo.
Mediterranei anche.
Sì, a mio parere molto di più per i paesi dell'Asia centrale.
Dell'Asia centrale. Però se ci pensi, se guardi anche quelle mappe che sono uscite su appunto le proposte di Via della Seta, tra l'altro, comunque, parentesi, so che in questo momento la Cina non è che sta solo parlando di questa questione, sta già stringendo accordi, infatti
Esatto,
qualche
infatti
settimana
l'Italia
fa.
sono stati stretti degli accordi che appunto ho avuto il piacere, tra virgolette, anche di vedere in forme ancora,
Sì. Chiaro.
diciamo, primitive, molto primitive, o comunque
Una preview, insomma, hai avuto una preview di queste
però,
cose.
insomma, capire che è un periodo storico dove tutto passa per Pechino è interessante. Questo, secondo me, è una nota da sottolineare.
È un nuovo equilibrio, se vogliamo, geopolitico. E poi, questo volevo dire prima, per l'Italia sembra un momento interessantissimo, perché appunto, se guardate quelle mappe, l'Italia è sempre un punto di arrivo di queste rotte, che sia via terrestre, ma soprattutto via marittima, dove Venezia o Trieste sarebbero l'approdo dell'Europa.
Esatto,
È
Trieste è stata
interessantissimo.
scelta in realtà dalla Via
Ah, è
della
stata
Seta.
scelta Trieste alla fine.
Trieste, sì.
Incredibile, quindi la nostra regione.
Appunto, esatto, sì. E in particolare sono già a negoziati avanzati, se possiamo definirla così. Hanno appunto detto degli accordi anche in questo senso. E la cosa interessante è che appunto in chiave mediterraneo è importante lì. C'erano numerose alternative, per quanto riguarda la tematica portuale. Quale porto poteva essere? Quello che effettivamente, con magari qualche modifica, è più adatto è appunto quello di Trieste, perché è lo snodo direttamente che arriva direttamente nella Mitteleuropa, se vogliamo.
Infatti sbocca immediatamente appunto nei Balcani da una parte, ma anche nel centro Europa.
Esatto. Soprattutto quello nel centro Europa, che puoi arrivare molto più facilmente,
Austria,
Germania, Polonia,
Germania.
Francia, esatto.
Questo sarà sicuramente uno sviluppo da osservare. Sarà, chi lo sa,
La
un'opportunità per
nostra
l'Italia, un
sfida,
rischio per.
tornando, scusa se ti
Prego.
interrompo, tornando alla domanda sulla sfida, quali sono le sfide, la nostra sfida sarà magari, no, magari, sicuramente la nostra sfida è quella di cogliere questa, tra virgolette, opportunità, allo stesso tempo però essere capaci e portare molta cautela in quelli che sono gli accordi che vengono stretti, che siano accordi prettamente commerciali e che non ci sia ovviamente un impegno politico.
Perché quella può essere la possibilità, no? Chiaramente una grande potenza dietro l'economia.
L'Italia è il primo paese del G7 che aderisce a questa iniziativa e questo ovviamente avrà delle ripercussioni sicuramente importanti a livello politico. La sfida è essere capaci a mantenere ottime relazioni politiche, allo stesso tempo portare avanti degli accordi di business, pressoché business, commerciali che siano appunto a nostro favore.
Ok. Pier, ti ringrazio per Andrea Magaracci. Dove ti possono trovare i nostri amici? Sei attivo sui social? Sei attivo da qualche parte particolare?
Sono attivo.
Sei
Ti
attivo.
basta come risposta.
Sei attivo
Sono
sui
attivo.
social. Ormai è quasi tautologico dire, insomma, lo trovate sui
Beh,
social.
io uso di più Instagram in questo periodo, ma in realtà li uso un po' tutti.
Va
Poi
bene,
uso di meno Twitter.
Ok, però insomma lo trovate e 30 secondi finali, uno slogan per riassumere quello di cui abbiamo parlato sulla Cina. Quale sarebbe il tuo slogan da mettere su un manifesto, se tu avessi questo manifesto?
Allora, uno slogan, se vuoi una risposta intelligente, però è uno slogan, se mi parli di Cina mi sa proprio da propaganda. Però a questo punto, se ti dovessi dire qualcosa, ti direi che osservare per capire, osservare come le cose evolvono, cercare di capire, fare previsioni è molto difficile in questo caso, e portare molta prudenza. Esatto.
Ok, quindi rischio e opportunità. Rischio e opportunità. Grazie Maga. Senti, facciamo chiaramente un'altra puntata perché come vedi il tempo passa velocissimo e ci sono ancora tante cose da dire. Ti ringrazio ancora, saluto e ringrazio i nostri ascoltatori, i nostri anche visualizzatori, come dice, spettatori, perché siamo anche in video. E quindi questo. Alla prossima.
E
Grazie
quindi ci
Maga.
vediamo alla prossima. Ciao Giovanni.
Assolutamente. Ciao. Grazie.